Io credevo di essere venuto qui per partecipare a un convegno sulla fantascienza e scopro che stiamo partecipando a un convegno sulla teologia e scopro che è giusto, scopro che siamo finalmente arrivati a toccare il nucleo di tutta questa faccenda. Parlare di Matrix per me voleva anche dire fare un confronto fra Matrix, anzi Matrix, bisogna dirlo in inglese altrimenti si offendono, non è una questione latina per gli americani. Parlare di Matrix o di Matrix voleva anche dire fare un confronto con l'intelligenza artificiale, quindi Spielberg, che non ho visto purtroppo perché non è ancora uscito e quindi mi manca un po' il sostegno. Allora cerco di fare una specie di improvvisazione un po' mirata, pensando sempre alla teologia, che mi pare sia l'argomento centrale che Giuseppe Longo ha trattato, ha sfiorato, si è un po' spaventato, Dio, oddio, Gesù, che cos'è? Però comunque ci è arrivato vicino. Del resto anche il semiologo, bene o male, senza dirlo, finiva da quelle parti. E io ho l'impressione, sarà sbagliato, ma ho un'impressione, che intanto la fantascienza in quanto tale non esista, non è un genere. La fantascienza è un cumulo di generi che si sono concentrati durante alcuni decenni e poi nel cinema in particolare e che vengono messi insieme da una specie di collante che non è un collante. Ora, guardate un momento, e questo mi pare che sia significativo. Spazio-tempo, io non posso entrare naturalmente nei discorsi della fisica di cui non conosco e non capisco nulla, posso semmai sfiorare un poco Bakhtin, si è parlato stamattina di Mikhail Bakhtin e quindi il cronotopo, o cronotopo, non l'ho mai capito come si dica, può essere uno di quegli argomenti che mi riguardano più da vicino e mi toccano e con i quali riesco ad avere un minimo di familiarità. Ora, state attenti, mi pare che il Padre Eterno entri in gioco nel momento in cui entri in gioco nella nostra coscienza, naturalmente, in quelli che non avevano il Padre Eterno come meta, entri in gioco con l'inizio della realtà virtuale, sulla quale poi si sono imperniate molte avventure cosiddette fantascientifiche. Io pensavo a Matrix, naturalmente. Ma mi è venuto in mente, a forza di pensare, facendo un piccolo sforzo, per esempio a Blade Runner, mi è venuto in mente Fuga da New York, mi è venuto in mente Existenza. Sono tutti film in cui la realtà virtuale ha la sua fondamentale importanza e ti dimostra come, e questo mi pare che sia il nocciolo di tutta la questione, ti dimostra come in realtà la realtà che ti propone, che questi film ti propongono, è una realtà schifosa, è una realtà dove non si può vivere, è una realtà dove si sta tutti stretti, chiusi in cunicoli. Non so se avete mai notato, ma questo è fondamentale, mi pare, come questi film di fantascienza, quelli che ho citato, ma ce ne sono parecchi altri, ti mostrano dei piccoli uomini, piccoli o grandi, con le loro manie ideologiche, naturalmente, come diceva bene Giuliana, che arrivano dalla situazione politica attuale di ieri, sono uomini che non hanno capacità di muoversi dentro lo spazio, perché lo spazio non solo è stretto, non solo è cupo, non solo è buio, sono sempre bui questi spazi, il colore dominante è il verde cupo. E quando si parla di film sarebbe sempre bene ricordarci naturalmente che siamo di fronte a delle immagini, alla concretezza di certe immagini. Parlarne in astratto, seguendo concetti fisici o di altro genere, semiologici per esempio, visto che il semiologo mi guarda un po' allarmato, va bene, ma va bene solo se rendiamo concreta questa faccenda, se le inquadrature sono quelle e io le devo descrivere quelle e non altre. Dopodiché, certo, dentro le inquadrature c'è l'ideologia, dentro le inquadrature c'è tutto quello che volete, c'è un mondo culturale, ma quelle inquadrature sono quelle. E per parlare sempre, poi ritorno a questo discorso, ma lo concludo rapidamente appunto perché mi manca una gamba, ce n'ho una sola, sono amputato in questo momento. vorrei dire spazio-tempo, questa specie di interconnessione planetaria oppure individuale che ci circonda, che ci fa vivere, ci costringe a vivere. E Giuseppe Longo diceva, ma come la mettiamo? Come la mettiamo se per definire e per entrare nello spazio io ho bisogno sempre del tempo? Come faccio a fissare tutto questo, a metterlo dentro una cornice? E l'ha già fatto il cinema questo. Noi stiamo dimenticando una cosa che mi pare fondamentale. L'apparizione del cinema all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, è stata quella che è riuscita a bloccare e a eternizzare, ammesso che il supporto resista naturalmente, e adesso resisterà, proprio questo contatto, spazio-tempo, e l'ha messo dentro una cornice. L'ha incorniciato dentro l'inquadratura. Questo direi che non dovremmo mai dimenticarlo. Come non dovremmo mai dimenticare, parlo sempre al professor Longo, che è pur vero che quando uno scrive una cosa, romanziere, oppure saggista, oppure articolista, oppure pubblicitario, inventa questa storia nel momento in cui la scrive. È pur vero tutto questo. È pur vero che non si sa mai quale può essere il finale? Ma è vero solo fino a un certo punto, perché tu non puoi metterti, sederti a un tavolo davanti a un computer o con una matita in mano e dire un momento, adesso scrivo. No, non scrivi niente. Se non hai in testa una struttura precedente al momento in cui ti metti a scrivere, non riesci a scrivere. Scrivi qualcosa in libertà. Puoi fare il futurista, per esempio, con un certo ritardo, puoi imitare Marinetti, ma non riesci a costruire. Hai bisogno di una struttura. Detto questo, Metris che cosa ti propone, mi pare? Metris oppure Blade Runner oppure anche Fuga da New York, piccola parentesi. E tutte queste previsioni che la fantascienza ha fatto e che sono sempre molto comiche. Sono previsioni che non si avverranno mai. 2001 distiamo nello spazio, non c'è nessuno che va nello spazio nel 2001, oggi. Chi è che va nello spazio? Non c'è nessuno. Non parliamo di Al 9000, naturalmente. 1997, fuga da New York. È passato qualche anno in più e poi la fuga non c'è stata, è stato un bombardamento in New York, una cosa completamente diversa. Ossia, la capacità divinatoria della fantascienza mi sembra sempre molto, molto traballante. Allora, lo spazio è brutto, è schifoso, ti fa vomitare. In Matrix c'è ad un certo punto un poveretto, il protagonista, che vomita, che non sa più che fare, vomita proprio, perché è tutto lercio, ci sono dei mostri che si avvicendano, che sono poi naturalmente le fissazioni e le fantasie che noi nutriamo fin da bambini e ci porteremo fino alla morte. Vediamo dei mostri, non ci rendiamo conto che siamo noi i mostri naturalmente. E allora che succede? Succede che questo uomo, dentro uno spazio che non è più uno spazio, non è più vivibile, non ti puoi più muovere, non lo vedi nemmeno più, non sai da che parte muoverti, sono solo pareti. Pareti strette, piccole, cunicoli, gallerie in cui si muove, questo spazio, questo uomo, e questo rimasuglio di uomo, probabilmente non più uomo, realtà virtuale, ha solo una possibilità, quella della fuga. Scappa. Matrix è tutto imperniato su una ininterrotta fuga. Si scappa sempre da questo spazio che non c'è e che non puoi vivere, nel quale non puoi vivere, si scappa. Ossia, cerchi di, e questo è il secondo passo che fa questo tipo di fantascienza, io poco conosco della fantascienza e mi chiedo sempre scusa quando vengo a improvvisare queste cose che per voi non hanno molto senso. In questi film, se lo spazio è invivibile, se lo spazio non ti concede requie e tu devi crepare dentro questo spazio, c'è una possibilità che è quella di affidarti al tempo. Tutti questi film sono fatti in maniera che mettono a confronto due tempi diversi. Matrix si svolge nel 1999, anno di produzione, ma in realtà i personaggi vivono la realtà del 2099. Lo spiega Morpheus ad un certo punto esattamente. E questi due tempi sono messi a confronto, perché l'unica possibilità, probabilmente, che secondo questi film l'uomo ha di salvarsi è quella di proiettarsi fuori di sé in un tempo diverso, visto che non può più proiettarsi fuori di sé dentro uno spazio diverso che non c'è più, perché lo spazio ormai è stato, come dire, sequestrato, se si può usare una parola di questo genere, proprio dalla realtà virtuale, che è quella che ha messo in crisi poi tutto. Leggevo oggi sul giornale, o ieri non ricordo, che certi soloni, perché il mondo è pieno di soloni, come voi sapete, gli scienziati sono dei soloni che sanno sempre tutto, certi soloni dell'ospedale San Raffaele di Milano, a Milano poi figuriamoci il centro del commercio e della scienza, ovviamente, hanno scoperto, ma pensa che grande scoperta hanno fatto, forse avranno studiato alcuni mesi, alcuni anni, che il cervello umano riesce a distinguere fra la realtà virtuale e la realtà, ma guarda un po', ma questo l'hanno sempre saputo tutti. Hanno anche sempre saputo tutti, e lo sappiamo ora, che la realtà virtuale è una specie di oppressione che si sovrappone alla realtà, a quella che noi chiamiamo realtà. E il problema di nuovo qui, che cos'è la realtà? Ecco che vedete che la cosa si complica parecchio. Se io avessi avuto dall'altra parte l'intelligenza artificiale, cioè il film di Spielberg, probabilmente riuscirei a fare qualche cosa di più serio, forse di più organico. Ma arriviamo a Dio, perché la conclusione è quella. Tutti arrivano lì. Perfino esistenza. Sarebbe bello avere del tempo e parlare anche di esistenza, il film di Cronenberg, che è molto curioso, molto più interessante di tutti questi di cui ci stiamo occupando. La presenza di Neo, l'uno, l'unico, One, dentro Matrix, è così significativa che è talmente ingenua che fa ridere, però caschi nella trappola. Questo Neo, questo uno, è l'eletto. Questo eletto è Alice, nel Paese delle Meraviglie, segue il coniglio bianco. Quindi è, da una parte, l'eletto, o quello che spera e tutti credono che sarà l'eletto, e dall'altra parte è una bambina che va a cercare, che va a esplorare il mondo, un altro mondo che non conosce. Attenzione, l'eletto naturalmente è Gesù. È talmente evidente che sia Gesù, che tutto il film te lo conferma fino alla fine. Grazie anche a un errore di qualche bestione del doppiaggio che ha preso Zion per una cosa chissà che cosa, invece semplicemente Sion, cioè Gerusalemme. Ora, dentro Matrix c'è Gerusalemme. C'è Gesù, che è l'eletto, ma c'è qualcosa di più. E qui arriva Dio, perché anche gli altri film di fantascienza confluiscono tutti verso questa direzione. C'è una fusione fra i riti di iniziazione della nostra civiltà, che sono naturalmente preistorici, forse Giuseppe Longo mi potrebbe aiutare per dirmi dove e come nascono, fra i riti di iniziazione e la religione. Il protagonista, Neo, che in realtà si chiama Mr. Anderson, Thomas Anderson, che lavora in una ditta dove si fa software. Naturalmente, che cosa devono fare? Fanno software, non possono fare nient'altro. Non fanno caramelle, fanno software. Lavora lì. Lavora lì, però c'ha quest'altra vita, quella di Neo, One, Neo, lui. Va bene. Allora, che deve fare per capire quale sarà il tipo di mondo che Matrix gli offre, per capire qual è, secondo lui, la verità? Deve procedere attraverso proprio un vero e proprio cammino di iniziazione. Morpheus gli presenta due pillole, una rossa e l'altra blu, e gli dice: guarda, se tu prendi la pillola rossa, entri nel regno della verità. Se prendi quella blu, resti il cretino che sei e continui a fare il mestiere tuo. Lui, che già sente dentro di sé di essere Gesù Cristo, è chiaro che farà questa scelta. Ma direi che più importante ancora è la sottolineatura di carattere visivo, e qui siamo sempre al cinema, non siamo da un'altra parte, siamo dentro le immagini, la sottolineatura di carattere visivo che i fratelli Wachowski fanno, nel momento in cui Wan, il protagonista, pessimo tra l'altro il povero attore, ma comunque a parte quello non c'entra nulla, entra in questa sala. Naturalmente lo spazio è stretto e compresso, pur essendo elegante, è uno spazio dove tu non puoi vivere. E che trovi? Trovi due poltrone, è un totale questo, un tavolino al centro e sopra c'è un bicchiere pieno d'acqua. È talmente abile la manipolazione registica che tu vedi soltanto il bicchiere pieno d'acqua, che è naturalmente un'anticipazione di quello che accadrà. E di questo noi dobbiamo occuparci. Il resto viene sempre dopo. C'è un bicchiere d'acqua che servirà a qualche cosa. A che cosa serve? Eccolo lì, dopo un po', naturalmente, quello presenta le due pillole, cioè comincia il processo di iniziazione, che è naturalmente terribile, spaventoso, gli succede di tutto. Gli succede soprattutto una enorme intensificazione della schifezza del mondo, perché poi è questo. Devi immergerti talmente dentro le brutture di questo mondo, devi combattere nel modo più orribile, devi finire dentro una vasca piena di elementi collosi, devi cadere dentro un'altra vasca ancora, devi uscirne, devi combattere, devi sparare, sei inseguito da i cattivi, gli agenti, questo sarebbe un altro bel discorso, ma non c'è tempo, quindi non lo facciamo. Per fare che? Per arrivare a riconoscere, dopo grandi dubbi, e la finezza dei grandi dubbi sta nell'oracolo che una massaia che sta in cucina a preparare le frittelle, a preparare i biscotti, straordinaria idea tra l'altro, questo oracolo, quello che deve spiegare qual è la verità e qual è il futuro, è una massaia che sta lì e che fa capire al povero ragazzo che lui non è l'eletto e che Morpheus, che pensava che fosse eletto, si sbagliava, poveretto, perché è un po' suonato, un po' veraccio, tra l'altro è pure nero, quindi figuriamoci. Ci sono queste sottolineature che vanno sempre colte, non dimentichiamole mai, le immagini sono quelle, non sono altre. Poi a un certo punto la storia, non vi racconto la storia perché sarebbe lunga e complicata, si evolve appunto tale che si rende conto, capisce di essere l'eletto, perché ferma i proiettili che gli sparano i cattivi, addirittura un'armata intera. Un plotone, direbbe Giuliana, di cattivi con mitra, cose spaventose, lui li ferma con le mani. Molto bella questa scena. E questo che conta? Bene, andiamo avanti, poi a un certo punto c'è un'inquadratura dall'alto. Bisogna sempre descrivere, io non vi faccio vedere l'immagine, ma forse descrivendole si colpisce di più la cosa, perché le immagini ti trascinano dentro un mondo, appunto, virtuale, diverso. Inquadratura dall'alto. L'eletto finalmente è l'eletto, finalmente è Gesù, finalmente è la bambina che ha scoperto che cos'è il mondo dall'altra parte, si è reso conto di tutto. In questo momento l'eletto è morto perché l'hanno ammazzato. Morte, attenzione, se c'è la morte c'è anche la resurrezione. E infatti in questa inquadratura dall'alto improvvisamente l'eletto sparisce nell'alto dei cieli. Morte e resurrezione. Se questa non è, diciamo, non dico teologia per carità, ma se non è l'espressione del bisogno di qualche cosa che vada al di là e che ti faccia superare le contraddizioni spazio-tempo, le contraddizioni della realtà, di questa realtà, che ti faccia superare anche l'oppressione di una realtà virtuale che finge di essere reale ma reale non è, grazie alle ricerche che hanno fatto a Milano, ecco, se tu hai bisogno di questo, evidentemente tu hai bisogno di uscire, di abbandonarti a questa sorta di sogno metafisico per agganciarti a qualche cosa. E la conclusione è molto semplice, non devo tirarla in lungo perché queste cose vanno poi elaborate, non buttate lì così in maniera molto improvvisata. La conclusione qual è? E che la fantascienza, che come genere non esiste, non c'è, e non capisco bene perché noi ce ne occupiamo, esiste in altro modo ma non come genere, non lo si può definire, non ha senso definirla, e questa commistione di fantasia e di scienza è semplicemente fantasia, che si appropria a mano che passano i tempi, gli anni e le invenzioni scientifiche o tecnologiche, per dire meglio, si appropria degli strumenti che la realtà gli mette a disposizione, le mette a disposizione gli strumenti, e allora a mano questa fantasia si raggruma intorno a temi che sono diversi rispetto a quelli di ieri. Ieri si pensava ai marziani, oggi si ha chissà che cosa si pensa, la realtà evolve. Però tutto questo non fa altro che dimostrare come Blade Runner è tipico in questo, e anche Existenza varrebbe la pena di parlarne, come la inquietudine, la insofferenza, l'impossibilità di vivere che sente oggi l'uomo contemporaneo dovunque viva e qualunque cosa faccia, è così forte che, a differenza di quello che accadeva negli anni del glorioso neorealismo, per esempio, sempre per parlare di cinema, è così forte che ha bisogno di proiettarsi al di fuori di sé, di proiettarsi verso l'alto, attenzione, sempre verso l'alto. Tutti scompaiono, vanno in alto, non c'è altro da fare. E il finale di Existenza, tra l'altro, adesso raccontare Existenza sarebbe naturalmente inapplicabile in questa sede. Existenza è un gioco. Un gioco che si fa in maniera orrenda, naturalmente, come tutti i giochi della realtà attuale dell'uomo di oggi. Existence, che deve trasformarsi ad un certo punto in un altro gioco, Transcendence. È un po' fesso tutto questo, naturalmente, una contrapposizione un po' stupida, ma c'è dentro Existence, proprio nel finale, Giuda, di nuovo, Giuda, che è un russo e che si chiama Yevgeny Nurish. È un russo, eh beh, naturalmente è un russo, poveretto, non hanno capito bene che il mondo stava cambiando, erano fermi ancora ad altre posizioni. E questo russo è Giuda. E di che cosa lo accusano? Attenzione, di che cosa lo accusano? Lì finisce il film, eh? Finisce il film e non si capisce bene se siamo nella realtà o nel gioco, se ancora stiamo giocando per Existence o seppure siamo tornati dentro la realtà. Lo accusano, questo Giuda, di avere, attenzione, deformato la realtà. L'accusa che Giuda riceve da tutti gli altri è di avere deformato la realtà, cioè di avere cambiato il mondo, di aver fatto diventare questa specie di paradiso terrestre che forse era il mondo, in una realtà schifosa come quella attuale. Questo è il finale di Existence. Il finale di Maastricht, ve l'ho raccontato, è Gesù che viene accolto nell'alto dei cieli. Che cosa vuol dire tutto questo? Mi pare che sia così evidente che è inutile insistere. Adesso deve cominciare, per quello che riguarda me, il lavoro di documentazione, cioè di scrivere tutto questo e di andare a cercare nelle immagini e nella successione delle immagini e nel significato che esce dalla successione delle immagini tutti i punti che servono per fare questo collegamento che arriverà a Dio. E quindi, tutto sommato, sono contento di aver partecipato, sia pure così rapidamente e malamente, ad un congresso di teologia. Grazie.